Birdland, l'avventura del jazz.
Un cordiale benvenuti di nuovo a Birdland da parte di Claudio Sessa. Vi ricordo che stiamo seguendo le vicende dal vivo di Sonny Rollins nell'arco del primo decennio della sua carriera da leader. Abbiamo cominciato ad ascoltarlo in quello che è stato il suo primo disco dal vivo, quello, il Blue Note famoso, An Evening at Village Vanguard del 1957, e poi stiamo seguendone le avventure tra i tardi anni 50 e gli anni 60, fino a quel 1968 in cui poi nuovamente Rollins deciderà di ritirarsi per qualche tempo dalla produzione musicale. Rollins è sempre stata una personalità molto particolare nel mondo del jazz, fatto di performer che vogliono morire, per così dire, sul palcoscenico. Rollins ha sempre avuto un certo distacco nei confronti della sua professione, e questo forse gli ha dato un, potremmo dire, un equilibrio all'interno di un modo di suonare estremamente aperto e sempre sbilanciato, potremmo dire, ma con la percezione che in fondo di musica si trattava e c'era anche altro oltre alla musica. Tra l'altro, proprio in quel periodo, alla fine degli anni 60, Rollins si ritirerà in India per meditare, per studiare la filosofia indiana e le filosofie orientali. Quindi una persona, oltre che un musicista, con moltissimi interessi, che poi cercava di inserire nel contesto della sua vita artistica, che, come dicevamo, è sempre stata molto intensa e nella quale non lasciava mai nulla, diciamo, nei concerti dava tutto se stesso. Lo possiamo sentire nuovamente in qualche brano che vorrei proporvi, nei quali sentiamo anche un repertorio un po' diverso rispetto a quello che abbiamo sentito nelle scorse trasmissioni. Noi ci siamo resi conto che Rollins molto spesso si concentrava su alcuni brani feticcio, potremmo dire, che ripresentava anche più volte nel corso di una stessa serata. Questo per che evidentemente era consapevole che ogni volta davano vita a qualcosa di diverso, però poi appunto poteva suonare i brani più differenti. Stava ai suoi musicisti riuscire a stargli dietro nelle sue invenzioni, come già abbiamo sentito. Il brano con cui vorrei partire oggi è un classicissimo di Duke Ellington, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, la dichiarazione di poetica proprio sul fatto che bisogna saper swingare quando si fa del jazz, e questo Rollins lo fa con un tour de force velocissimo nel corso della sua prima tournée europea, quella del marzo 1959. Qui siamo a Stoccolma il 4 marzo e Rollins incontra un vecchio amico, il batterista Joe Harris, che si era trasferito in Europa e che sostituisce in questo caso il titolare Pete La Rocca alla batteria. Al contrabbasso c'è sempre Henry Grimes. Ha ha ha. Abbiamo già accennato al fatto che questa formula sassofono, contrabbasso, batteria è particolarmente adatta all'anelito di libertà di Sonny Rollins e la seguirà molto spesso anche nei suoi numerosi altri concerti in terra europea nel corso degli anni 60. Noi abbiamo già ascoltato un trio costituito in terra olandese nel 1967 con Ruud Jacobs al contrabbasso e Han Benink alla batteria. Questa è una documentazione riemersa soltanto da pochissimo tempo, in cui si sente questo trio estemporaneo ma molto amalgamato, molto omogeneo, dare vita a due diversi concerti, uno il 3 maggio del 1967 ad Arnhem e l'altro il 5 maggio a Loosdrecht, sempre in Olanda, e quello stesso 5 maggio c'era stata anche una seduta televisiva che ha dato vita ad altri brani. Quindi materiale molto interessante, molto ricco, in cui noi ci rendiamo anche conto che Rollins nel corso del tempo dà sempre più fiducia ai partner occasionali con cui si trova a suonare. Proviamo ad ascoltare dal concerto di Arnhem il brano They Can't Take That Away From Me, un'altra canzone celebre dei fratelli Gershwin, che era stata interpretata fra i tanti anche da Billie Holiday. Questa è la versione di Rollins, appunto, con i suoi due partner olandesi. Yeah. Sempre Sonny Rollins suonava in trio, naturalmente. Una eccezione molto importante in questi anni è costituita dal gruppo che Rollins mise in piedi poco dopo essere rientrato sulle scene all'inizio degli anni 60. Un gruppo con il quale Rollins dimostrava di voler fare i conti per bene con il fenomeno del free jazz, perché in questo quartetto Rollins adottava, per così dire, due musicisti che si erano rivelati al fianco di Ornette Coleman: Don Cherry alla tromba e Billy Higgins alla batteria. Higgins in verità si era già dato da fare nel frattempo con altri membri della tradizione, per esempio poco tempo prima aveva suonato con Thelonious Monk, ma certamente l'imprinting era quello di essere il batterista di Ornette Coleman. Con questi due musicisti e con il contrabbassista Bob Crenshaw, che resterà poi negli anni uno dei suoi musicisti più fedeli, Rollins diede parecchi concerti in America e in particolare una lunga scrittura al Village Gate di New York, in cui venne registrato dalla sua etichetta di allora, che era la RCA, che realizzò un disco con alcuni dei brani incisi al Village Gate, il disco Our Man in Jazz, che fu molto discusso dalla critica. In effetti, quei giorni al Village Gate vennero registrati sistematicamente e noi oggi conosciamo una quantità di materiale proveniente da quelle serate, e io vorrei proporvi un brano che appunto era rimasto fuori dalla incisione ufficiale, il classicissimo Calypso di Sonny Rollins, St. Thomas, in una delle sue versioni più particolari, che risulta molto sperimentale, ma al tempo stesso conserva l'istintualità del tema che noi conosciamo da tantissime altre versioni. E quindi vorrei concludere con questa lunga versione, del resto a un certo punto dovremo sfumarla perché dura 22 minuti filati, di St. Thomas, con cui Claudio Sessa ancora una volta vi ringrazia per l'ascolto, e naturalmente continueremo a parlare del Rollins dal vivo di questi anni con i prossimi Birdland.
Thank you. Thank you.